Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Campi, direttore del trimestrale Rivista di Politica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno. Una rapida scorsa alle prime pagine dei giornali e si capisce quale sia la notizia più importante sulla quale tutti si soffermano con lunghi reportage e con editoriali di commento. Corriere della Sera, Europa, scontro tra due anime. Il Messaggero, flessibilità, battaglia nell'Unione Europea. La Stampa di Torino, Unione Europea verso l'intesa sui conti. La Repubblica, attenzione Renzi-Merkel, poi la Germania dice sì alla flessibilità. Questi sono i titoli che ci introducono nell'argomento che è appunto rappresentato dalla riunione che si sta svolgendo a Ypres in Belgio, nelle Fiandre, del Consiglio d'Europa, la riunione dei primi ministri e dei capi di Stato europei che sono impegnati in una partita molto delicata e molto complicata. Ieri c'è stata la commemorazione del primo conflitto mondiale, ci si è riuniti a ricordo di questa grande tragedia sulla quale in parte poi si è costruita l'unità del continente. A questo proposito voglio segnalarvi le iniziative prese da Radio 2 e Radio 3 Rai, appunto commemorative della Grande Guerra, che partiranno domani. Ci saranno iniziative congiunte nel segno della musica, della poesia, del teatro, proprio per ricordare e riflettere sul significato del primo conflitto mondiale. Si comincia domani 28 giugno, poi ci saranno degli altri appuntamenti sabato 26 luglio, domenica 27 luglio in quel di Trento, appunto promossi da Radio 2 e Radio 3 e Rai. Stavo dicendo, ieri si è commemorata la Prima Guerra Mondiale, oggi però si passa alle partite politiche più delicate. In questo momento è in corso una complicatissima contesa diplomatica. Si tratta di decidere a chi affidare la guida della Commissione europea. Si tratta di porre anche le basi dell'accordo che si chiuderà il prossimo luglio per la nomina della guida del Consiglio europeo. E poi c'è la partita dei commissari. Come se non bastasse, si tratta, ed è forse poi la cosa più importante, di decidere anche le linee guida dell'Europa che verrà, la battaglia, la contesa tra i rigoristi e coloro che invece chiedono maggiore flessibilità. Tra questi ultimi, come è noto, c'è anche l'Italia. Vedremo oggi appunto come si svilupperà la discussione. Per il momento alcuni punti fermi ci sono, nonostante la ferma opposizione di David Cameron, alla fine era spuntata il lussemburghese Juncker alla guida della Commissione europea, il candidato della Germania, che non avrà l'unanimità, non avrà la maggioranza assoluta, non piace a tutti, e però alla fine l'accordo si è trovato. Però sui commissari ancora è partita aperta, ed è la partita che riguarda l'Italia. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della candidatura che sarebbe stata avanzata ufficialmente dal nostro governo per ottenere la guida della politica estera dell'Europa, da affidare all'attuale ministro degli esteri italiano Federica Mogherini. Questa mattina i giornali però presentano degli altri scenari. Quello che sta un po' scombussolando le carte è il ritorno di un nome che sembrava accantonato, quello di Enrico Letta. Curiosamente, per certi versi, Enrico Letta verrebbe visto bene alla guida del Consiglio europeo dagli inglesi, propriamente da David Cameron. Ha perso la battaglia su Juncker, vorrebbe adesso vincerne una nel nome di Enrico Letta. La cosa però curiosa è che se Enrico Letta piace agli inglesi, ma piace anche quanto pare a molte altre cancellerie europee, trova un po' di freddezza paradossalmente proprio del nostro paese. Franco Venturini sul Corriere della Sera affronta esattamente questo tema, che potrebbe diventare insomma motivo anche di imbarazzo diplomatico, un italiano che non viene sostenuto dall'Italia. Il titolo dell'articolo di Venturini è: l'Italia non sia timida, appoggi l'ex premier, appunto Enrico Letta. Il vertice europeo che si terrà oggi a Bruxelles dopo la fase commemorativa IPS, città martoriata durante la Prima Guerra Mondiale, dovrebbe designare soltanto il presidente della Commissione nella persona di Claude Juncker. Ma è evidente che i capi di Stato e di Governo non si faranno sfuggire l'occasione per scambiare proposte più o meno interessate e sondaggi più o meno innocenti sulle poltrone da assegnare a metà luglio. Quella di Presidente del Consiglio, vale a dire di chi in concerto con la Commissione organizza, coordina e orienta il lavoro dei vertici intergovernativi, è sicuramente la più importante delle caselle che possono ancora entrare in gioco. E proprio per questo si riteneva fino a ieri che difficilmente un altro italiano, dopo la guida della BCE affidata a Mario Draghi, potesse aspirarvi. Ma ragionare in questi termini tradizionali era dimenticare il caso Cameron e trascurare che il vertice potrà considerarsi un successo, soprattutto per Angela Merkel, soltanto se Juncker sarà stato nominato o votato a maggioranza e Cameron, suo acerrimo avversario, avrà ricevuto abbastanza promesse di contropartite, in modo da non avviare la Gran Bretagna verso l'uscita dall'Unione Europea. Cameron, che pure ha giocato assai male la sua partita anti-Juncker, questo lo sa. Capisce che Angela Merkel vuole salvarlo senza però rinunciare al suo candidato. E allora perché non fare qualche proposta invece di continuare a promettere tuoni e fulmini? L'articolo continua e spiega appunto come la controproposta di Cameron sia appunto quella di puntare su Enrico Letta e di trovare su questo un accordo per quanto possibile ampio. Il problema qual è? Appunto, il problema è l'atteggiamento del governo italiano, al quale Venturini chiede di non mostrarsi timido, di sciogliere quanto prima la riserva nel caso questa candidatura dovesse avanzare. Conclude Venturini: abbiamo doverosamente sottolineato che si tratta, quella della candidatura di Enrico Letta, soltanto di una ipotesi, ancora priva di conferme ufficiali. Sappiamo che sin qui si è parlato piuttosto dell'incarico di alto rappresentante per la politica estera che andrebbe al ministro Federica Mogherini. Ma se davvero la complessa partita che si sta svolgendo attorno al bellicoso Cameron dovesse comportare la proposta di assegnare ad Enrico Letta la presidenza del Consiglio europeo, Matteo Renzi sarebbe chiamato a riconoscere un chiaro interesse italiano e perciò a sostenerlo. Che è esattamente quello che secondo molti osservatori invece Matteo Renzi non ha grandi intenzioni di fare. Segnalo anche Antonella Rampino sulla Stampa di Torino che affronta lo stesso argomento. Al timone del Consiglio dell'Unione Europea tutti con Letta tranne l'Italia. Capite, se questa fosse la linea ufficiale sarebbe motivo di imbarazzo. Tra l'altro, mi rendo conto che ci si possa confondere con tutte queste cariche, il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio europeo. Giusto per capirci, la Commissione europea è l'organismo esecutivo dell'Unione europea, un po' il governo dell'Europa, composto da un presidente, poi ci sono questi famosi 28 commissari che insomma, possiamo considerare dei veri e propri ministri che vengono scelti uno per ciascun paese e restano in carica 5 anni. La carica di Letta invece riguarderebbe il Consiglio europeo, che è composto invece dai capi di Stato e di Governo dei paesi membri, che appunto un suo presidente, quello uscente Van Rompuy, ed è per questa carica che verrebbe designato Enrico Letta. Tra l'altro, per poter ricoprire questa carica bisogna aver svolto il ruolo di Presidente del Consiglio, esattamente il titolo che a Letta non manca. Insomma, una complessa partita che poi ovviamente ha anche degli aspetti contenutistici. Ancora non si capisce bene se la Merkel abbia ceduto sul piano della flessibilità. Ieri molti giornali ci dicono che Renzi abbia fatto un po' la voce grossa ricordando a Berlino quando loro hanno sforato il 3%, il famoso punto limite imposto dal patto di famoso famigerato limite imposto dal patto di stabilità, cosa che l'Italia e altri paesi non hanno assolutamente intenzione di fare, però un po' più di flessibilità sui bilanci per rilanciare l'economia è la linea sulla quale Renzi, la Francia e altri paesi hanno deciso di insistere. Sempre in tema d'Europa, ma in una prospettiva critica rispetto alle decisioni o fino a questo momento alle non decisioni dei governanti europei, è la notizia che troviamo sul Manifesto. In realtà è l'unico giornale che ne parla con tanta evidenza sino a farci persino il titolo. Una firma per l'estate, di cosa si tratta? Si tratta appunto di una raccolta di firme in vista di alcuni referendum che hanno come obiettivo diciamo polemico il fiscal compact. Si è costituito un comitato promotore trasversale dal punto di vista politico, composto da economisti, giuristi, sindacalisti e appunto esponenti politici, che si sono dati l'obiettivo di raccogliere le 500.000 firme necessarie per appunto promuovere un referendum. Ci sono 90 giorni dal 3 luglio al 30 settembre. A quanto pare il Manifesto ha deciso di sostenere questa mobilitazione. Nell'articolo di Roberto Ciccarelli a pagina 2 si spiega un po' il senso di questa iniziativa. 90 giorni da giovedì 3 luglio a martedì 30 settembre, e questo è il tempo a disposizione del comitato promotore dei quattro referendum: stop all'austerità, sì alla crescita, sì all'Europa del lavoro e di un nuovo sviluppo, per raccogliere 500.000 firme e convocare una consultazione popolare sul fiscal compact, quello che viene definito il pilota automatico che obbligherà l'Italia a tagliare il debito pubblico dal 133% al 60% a partire dal 2016 fino al 2036. C'è appunto nel nostro ordinamento, è diventata anche un principio costituzionale questa legge, che stabilisce appunto il principio di equilibrio del bilancio pubblico. Secondo molti analisti e osservatori è una tagliola finanziaria che rischia di mettere definitivamente in ginocchio il nostro paese, e appunto si è creata questa convergenza trasversale. Si va dall'ex ministro PDL dell'economia Mario Baldassarri a Paolo De Ioanna, l'economista Laura Pennacchi, a Cesare Salvi, insomma molti sindacalisti, anche Stefano Fassina del PD, da quanto leggo. E per appunto, siccome il tema è estremamente delicato, la mobilitazione è appena partita, è probabile che si parli ancora nell'immediato futuro di questo tema. Quindi non si tratta di uscire dall'euro, come chiedono diciamo gli anti-europeisti radicali, si tratta diciamo di correggere più pragmaticamente alcune storture. Mi sembra questo l'obiettivo del comitato promotore di questo referendum. Una firma per l'estate. Veniamo alla politica interna, sempre ricca di spunti, in perenne fibrillazione. Il Fatto Quotidiano titola: la rivolta del Senato, i ribelli del PD vogliono incontrare B, dove B naturalmente sta, come tutti sapete, per Berlusconi. Ne parlano anche altri giornali di questa fronda che si starebbe costituendo all'interno soprattutto del Senato, anch'essa trasversale, e che avrebbe come obiettivo quello di frenare la riforma della seconda Camera così come voluta dal governo Renzi. Un manipolo di Forza Italia capitanato da Minzolini, esponenti di SEL e fuoriusciti del Movimento 5 Stelle convergono sulle posizioni di Vannino Chiti del Partito Democratico, che si dichiara pronto a trattare anche con il pregiudicato di Arcore. È sempre il Fatto Quotidiano che dedica a pagina 2 una lunga cronaca a queste manovre parlamentari a firma di Luca De Carolis. Leggo alcuni brani. La rivolta degli scomunicati del Senato, uniti contro il rottamatore che non vuole consigli, aiutati dalla bufera dentro Forza Italia, così forte da scuotere persino il patto del Nazareno. A Palazzo Madama, dissidenti del Partito Democratico, di SEL, ex Movimento 5 Stelle e Popolari per l'Italia, siglano l'intesa contro le riforme renziane e aprono a incontri con i leader, compreso quel Berlusconi che può diventare un perno fondamentale. La loro controriforma la mettono nero su bianco in 14 sub-emendamenti al disegno di legge del governo. proposte che vogliono un Senato eletto su base regionale e con competenze più ampie, il taglio dei parlamentari in entrambe le Camere, il ripristino della circoscrizione estero, l'abolizione delle immunità o, in alternativa, l'affidamento della decisione sull'arresto alla Consulta. Insomma, l'opposto della riforma del Premier, che disegna invece un organo di non eletti e con poteri limitati. Il problema qual è? Che i numeri apparentemente sono piuttosto bassi. I dissidenti del Partito Democratico che hanno firmato questi emendamenti appartenenti appunto alla maggioranza sono appena 18. Quello che però si segnala è che si stia creando una convergenza crescente che potrebbe portare a numeri molto molto più interessanti. Questo che cosa significa praticamente? Che il percorso della riforma potrebbe arenarsi in Senato. D'altro canto, si citava prima Augusto Minzolini, e tra gli esponenti di Forza Italia che non hanno mai fatto mistero di non condividere affatto la riforma del Senato proposta dal governo. Sono contrarissimi, soprattutto Minzolini e altri, all'abolizione, alla possibilità che il Senato sia composto da eletti di secondo grado. Si vuole ripristinare la possibilità invece di elezione diretta, e poi c'è anche scontro nel merito delle competenze che dovrebbe avere il Senato. Secondo l'attuale riforma sarebbero competenze molto molto residuali. Quindi una riforma che è stata, come dire, data come imminente, da chiudere entro il prossimo 30 luglio, in realtà potrebbe avere un cammino molto più accidentato. Tutte queste manovre parlamentari, riforma sì, riforma no, con che tempi, con che obiettivi, quanto ci si crede sul serio? Questa è l'altra grande domanda. Si fa un gran parlare di riforme, ma poi bisognerebbe anche chiedersi se ci sono retropensieri nelle diverse forze politiche. La tesi, per esempio, del quotidiano Il Garantista, secondo il quale, diretto da Sansonetti, da poco in edicola, secondo il quale alla fine dei conti l'interesse delle forze politiche per questa riforma è molto molto modesta, al di là delle chiacchiere, e è molto modesta anche per lo stesso Matteo Renzi, che pure la sbandiera così tanto. Secondo Il Garantista, il vero obiettivo di Matteo Renzi è andare al voto al più presto, capitalizzare il 40,8% di voti che ha ottenuto alle europee, capitalizzare il semestre di presidenza europea, sperando che per lui sia una buona vetrina, e in primavera andare al voto. L'unica riforma che forse interessa sul serio è quella della legge elettorale, tutto il resto può attendere. Capiremo se sono scenari realistici o meno. Facciamo un drastico salto d'argomento, dalla politica al calcio, anche se c'è qualcuno convinto in questo paese che probabilmente sono la stessa cosa. Gli eroi sono tornati e nessuno se li è filati, fa anche rima. I nostri calciatori sono rientrati dall'avventura brasiliana ed hanno avuto un'accoglienza molto, molto mesta. Qualcuno temeva contestazioni, e in realtà non c'è stato nulla del genere. Alla fine, ad accoglierli all'aeroporto milanese dove sono atterrati c'erano più giornalisti che tifosi. Molti giornali appunto raccontano anche fotograficamente di questo rientro. Balotelli, che non ha parlato con nessuno, che è rimasto sempre sulle sue, sia nell'aereo poi sia al momento dell'atterraggio, è subito scappato via, nessuno che abbia voluto rilasciare dichiarazioni. Ne parlano appunto un po' tutti quanti i giornali. Io davanti a me l'Unità: l'Italia, se il ritorno è triste, il futuro è avvolto nella nebbia. C'è la cronaca di questo rientro, c'è uno scenario di quello che adesso potrebbe accadere. Tra l'altro segnalo che tutti gli articoli dell'Unità da qualche giorno non sono firmati, appaiono tutti con una firma che in realtà è un hashtag, io sto con l'Unità, e questo perché il giornale è a rischio chiusura, e quindi c'è stata una mobilitazione dei suoi giornalisti contro questa ipotesi. Neanche la contestazione da attendere gli azzurri. Lunedì il Consiglio federale deciderà la tempistica sulle nomine, spiega Albertini. Demetrio Albertini, insomma, si sta candidando pesantemente alla guida della FIGC dopo le dimissioni di Abete, ma ci sarà anche poi da decidere chi dovrà essere il sostituto di Prandelli, anche lui dimissionario, si fanno diversi nomi, ma insomma vedremo che succede. Insomma, si stanno liberando molte poltrone nella Federcalcio, ma anche in politica. Stamattina su diversi giornali trovate alcuni retroscena relativi al rimpasto di governo che si innescherebbe nel caso la Mogherini dovesse andare in Europa. In realtà non è soltanto la casella del Ministero degli Esteri che si libera, ma insomma, ci sarebbe un rimpasto più generale, tenendo conto anche dei nuovi rapporti di forza scaturiti dalle elezioni del 25 maggio. Anche questo sarà argomento di discussione nei prossimi giorni. Non si è ancora spenta, e sarebbe strano il contrario, l'emozione per la vicenda di Ciro Esposito. Il quotidiano napoletano Il Mattino ovviamente ancora in prima linea nel ricordarlo, ci sono nuovi particolari sulle circostanze drammatiche della sua morte. Sul quotidiano napoletano questa mattina c'è una lunga intervista al presidente del Napoli De Laurentiis. Ciro Esposito ovviamente era un tifoso del Napoli, quindi c'è molto dolore in città per questo avvenimento. Ieri molti radioascoltatori sono intervenuti sul tema, qualcuno un po' criticando la mia idea che forse più che lutti cittadini o manifestazioni pubbliche bisognerebbe trarre da questa tragica vicenda ben altri insegnamenti. Mi sembra una proposta più praticabile, forse più coerente con quello che è successo, quella che è stata avanzata, ne parla appunto Il Mattino quest'oggi, dal prefetto di Napoli, Pecoraro, che suggerisce la possibilità di una partita amichevole tra Roma e Napoli per spezzare la spirale dell'odio. C'è un articolo di Giuseppe Montesano, La lunga strada per combattere la spirale dell'odio, che commenta appunto questa proposta, che in effetti sembra molto ragionevole. In queste ore tutti temono possibili rappresaglie da parte degli ultra del Napoli, lo stesso Viminale in fibrillazione. Forse ad una tragedia maturata nel mondo del calcio l'unico modo per rispondere è appunto giocando a pallone nel segno dell'amicizia e della civiltà, per fare in modo che, diciamo, i tifosi, quelli veri, quelli autentici, quelli che insomma non trasfigurano la loro fede in violenza e odio per gli avversari, si possano incontrare uno a fianco all'altro sugli spalti. Vedremo se questa proposta potrà essere minimamente praticabile. In questi giorni abbiamo dedicato parecchia attenzione al tema dei beni culturali. C'è grande fermento in questo settore. Le proposte del ministro Franceschini, su cui abbiamo richiamato l'attenzione, che vorrebbe insomma poter creare una maggiore sinergia tra settore pubblico e settore privato, in modo da far affluire più risorse finanziarie sul versante appunto dei beni culturali, dell'arte e della cultura. Poi ricorderete la serrata di Pompei, che aveva suscitato così tanto clamore all'estero, ma anche in Italia, con i molti turisti costretti a restare fuori dal sito in attesa che i custodi completassero, come dire, le loro incombenze sindacali. Sul tema si torna a parlare anche oggi, a partire però da una notizia di cronaca che, guarda caso, ha sempre a che fare con Pompei. C'è stato l'ennesimo crollo, per fortuna questa volta di non grande entità, ma la notizia non è tanto questa. In passato già si sono appunto verificati altri incidenti del genere, e qualche ministro dei beni culturali è stato persino crocifisso mediaticamente, politicamente, a causa di questi crolli. La notizia è in realtà un'altra, come ci spiega il giornale di Milano diretto da Sallusti, e cioè che questi crolli potrebbero essere addirittura voluti o pilotati. C'è questo sospetto che aleggia, non siano cioè dei crolli accidentali dovuti alla pioggia, all'incuria, cedimenti strutturali, insomma, siamo in qualche maniera accompagnati, ma con quale recondito obiettivo? C'è dietro una strategia che va al di là del vandalismo. Nino Materi sul Giornale prova a spiegarci di che cosa potrebbe trattarsi. Nuovo crollo a Pompei, e se fosse colpa dei custodi? Si chiede l'articolo. Benvenuti alla guerra dei muretti, dove le rivendicazioni sindacali avverrebbero anche a colpi di intonaci e calcinacci, fatti cadere in maniera mirata. C'è infatti chi ipotizza che nel sito archeologico di Pompei le denunce dei lavoratori, sia quelle sacrosante sia quelle strumentali, passino ormai anche attraverso allarmi pilotati. Le intenzioni sarebbero buone, benché perseguite con modalità non ortodosse. Fatto sta che ieri, nella città incenerita che il mondo ci invidia, ma che l'Italia non riesce a tutelare, si è registrato un mini crollo, l'ennesimo. Nulla a che fare però con i maxi crolli del passato. Si è trattata di una piccola porzione di un muretto, fortunatamente. L'avvertenza sul personale insufficiente di Pompei è da sempre, appunto, all'attenzione dei sindacalisti che operano all'interno del sito archeologico. E appunto quello che nell'articolo, diciamo, con molta prudenza e con molta accortezza si cerca di sostenere, che per richiamare l'attenzione delle autorità, forse anche dell'opinione pubblica, sulle carenze di organico, quindi sulla necessità di più personale addetto alla custodia e alla salvaguardia del sito, la bella idea sia quella appunto di procurare degli incidenti, appunto questi piccoli crolli, in modo che qualcuno si decida prima o poi ad assumere più personale o a destinare maggiori risorse al sito. Io ovviamente non sono in grado di dire quanto questa ricostruzione possa essere attendibile, però non è in effetti la prima volta che se ne parla, e se fosse vera, se fosse vero che c'è, diciamo, anche una strategia dietro tutto questo, insomma, vi dà la misura della follia di questo paese. Ieri, al termine della nostra rassegna, ero riuscito appena a segnalare, mi è dispiaciuto molto di non poterlo leggere, un lungo reportage di Francesco Merlo su Repubblica dedicato alla capitale culturale di questo paese, che è, o meglio dovrebbe essere, Roma. L'inchiesta di Merlo denunciava in maniera molto vibrante e appassionata il degrado culturale della città, la chiusura dei suoi musei, il degrado del suo patrimonio archeologico, il fatto che molti festival che prima appunto si facevano siano scomparsi o si trovino in grave difficoltà economica, molte rassegne culturali che caratterizzavano la vita della città a loro volta non ci sono più. Questa mattina, sempre su Repubblica, risponde il sindaco Ignazio Marino, che sostiene invece di non avere alcuna colpa particolare sulla cultura a Roma, insomma respinge al mittente le accuse fatte da Francesco Merlo. Per esempio, una delle accuse riguardava il fatto che Roma da più di un mese non abbia più un assessore alla cultura. C'era prima Flavia Barca, che per appunto si è dimessa, ha lasciato, e ancora non è stata sostituita. All'obiezione di Concetto Vecchio, che appunto è l'intervistatore, Ignazio Marino risponde su questa questione. La sua giunta non ha nemmeno un assessore alla cultura, com'è possibile? Sì, ma solo da un mese, risponde il sindaco di Roma. Ho lavorato bene con Flavia Barca, ma ora serve una figura di eccellenza che abbia chiara la dimensione della sfida. Fare l'assessore alla cultura a Roma è come fare il ministro in un medio paese europeo. Domanda: sarà il professor Andrea Carandini? In effetti se ne è parlato nei giorni scorsi, insomma, il grande archeologo. Risponde Marino: sì, è una persona straordinaria, ma ho una rosa di candidati e prima di scegliere voglio compiere un'operazione di ascolto, insomma, perché abbia un po' di confidenza con il gergo ellittico dei politici. Mi sembra che Ignazio Marino stia rispondendo che non sarà sicuramente Andrea Carandini l'assessore alla cultura di Roma. Ma più in generale poi risponde anche su altre questioni, dicendo appunto che se ci sono state chiusure, se ancora mancano delle nomine importanti, per esempio al vertice del Macro, di alcune biblioteche, della Casa del Cinema, o non è colpa sua o al più presto si porrà rimedio. Ma che appunto le cose non stiano esattamente come dice il sindaco di Marino, non lo sostiene soltanto il sindaco di Roma, scusate, Ignazio Marino, non lo sostiene soltanto Francesco Merlo, si trova messo nero su bianco anche nel rapporto 2014 presentato da Federculture ieri proprio a Roma, e peraltro proprio alla presenza del sindaco della capitale. Federculture è la federazione che raccoglie tutte le aziende, gli enti di gestione della cultura, sia soggetti pubblici sia soggetti privati, pubblica annualmente un corposo dossier che appunto è stato presentato ieri. Trovate la sintesi di questo documento sul Corriere della Sera, dal quale appunto traggo alcune informazioni molto interessanti che però appunto sembrano smentire l'ottimismo di Ignazio Marino. Nella capitale, si legge nel rapporto, calano i visitatori, meno 13%, ma soprattutto cala la spesa dedicata alle mostre, meno 27,6%. Nella top 10 di quelle più visitate nel 2013 in Italia, ben 4 esposizioni sono comunque romane. Tra queste la più vista è stata la mostra su Tiziano alle Scuderie del Quirinale con 246.000 visitatori. Se però si considerano le 10 mostre d'arte più viste a Roma nell'anno, queste hanno attratto 1.190.000 visitatori in totale, il che vuol dire il 13% in meno rispetto al 2012. Nessuna mostra romana, si legge nel rapporto, è presente nelle classifiche internazionali. Sono molto, diciamo, eloquenti i dati di Roma se messi a paragone con quelli di Londra, di Parigi o di New York. C'è un calo molto vistoso anche nei visitatori dei diversi musei, al di là delle singole mostre. I musei civici di Roma hanno avuto meno 5-7% di visitatori rispetto all'anno precedente. C'è stato un vero e proprio crollo al Macro, meno 52% dei visitatori, sono andati male anche i musei capitolini, eccetera eccetera. Insomma, la situazione sembra essere un po' più complicata. Evidentemente l'allarme di Merlo forse era eccessivo, ma insomma, che qualcosa non funzioni nella gestione complessiva dei beni culturali in questo paese non è evidentemente solo un mio pallino, è un tema che sta emergendo in maniera sempre più prepotente, e tra l'altro mi sembra che incontri anche, come dire, l'attenzione dei nostri radioascoltatori, no? Ci sono casi eloquenti di siti che sono un po' abbandonati a se stessi, di tesori d'arte che non vengono adeguatamente valorizzati. Parliamo poi del vandalismo che nessuno riesce a contrastare. Una politica seria dovrebbe occuparsi di tutto questo, per il significato, insomma, che beni culturali hanno dal punto di vista identitario, ma anche per fatto che appunto rappresentano un patrimonio economico non irrilevante. Ma insomma, ci torneremo ancora. Per capire quale strano paese sia l'Italia, già ne abbiamo avuto diverse prove, vi invito a leggere sulla Stampa di Torino la cronaca di Teodoro Chiarelli sullo psicodramma, sul gioco delle parti, chiamatelo un po' come vi pare, che sta andando in onda relativamente a dove debba essere rottamata la Costa Concordia. Conoscete tutti quanti la vicenda di questa nave da crociera che è affondata in prossimità dell'isola del Giglio, sta lì da 3 anni, è stata riportata peraltro in maniera molto spettacolare, con un'operazione quindi anche tecnicamente molto pregevole a galla, però adesso non si riesce a decidere dove debba essere portata per, appunto, per l'operazione di smantellamento. È cominciata una guerra tra i porti italiani, una volta, come dire, superato il rischio che la nave venisse smantellata in Turchia, una volta acclarato che l'operazione sarebbe stata fatta in Italia, si è cominciata la guerra su chi debba accaparrarsi questa ghiotta commessa. Il porto di Genova oppure un porto toscano. E qui appunto è iniziata una specie di guerra incrociata, una vera e propria rissa che secondo il cronista sarebbe stata scatenata dal presidente della regione toscana Enrico Rossi, no? Che appunto ha posto un veto alla rimozione della nave affinché venisse trasferita a Genova. La nave è affondata in acque toscane e deve essere, come dire, rottamata in un porto toscano. Questa mi sembra un po' la logica, diciamo, pseudo-federalista che presiede a questo blocco, che costringerà adesso il governo a intervenire. La Toscana blocca la Concordia, il governo deciderà chi la smantella. Il verdetto ci sarà lunedì prossimo e appunto sulla stampa trovate la, direi, quasi divertente cronaca di questa vicenda, che però insomma la dice molto sulle lacerazioni, le divisioni di questo paese, sulla sua incapacità, come si dice con una orrenda espressione, a fare sistema. Insomma, il campanile evidentemente è il nostro tragico sigillo. Insomma, anche nelle decisioni politiche importanti non riusciamo a muoverci in una logica minimamente unitaria. Ognuno coltiva il proprio orto, con il bel risultato che, se non si sblocca la situazione, e questo è il punto decisivo, la Costa Concordia potrebbe restare ancora per un anno esattamente dove si trova. Come sapete, bisognerà spostarla per lo smantellamento entro l'estate, se questa situazione di stallo dovesse permanere. E il bel risultato sarà che ancora per un lungo inverno la Costa Concordia resterà dove si trova, con tutti i problemi anche ambientali che la cosa comporta. Ieri una radioascoltatrice aveva sollevato una questione, cioè il fatto che su alcuni importanti quotidiani italiani fosse apparsa una pagina pubblicitaria, una pagina a pagamento di sostegno a Marcello Dell'Utri, una pagina che è stata commissionata e pagata dalla moglie, che era composta da tutta una serie di messaggi di solidarietà di amici, parenti e collaboratori. E questa radioascoltatrice aveva appunto argomentato che una pagina pubblicitaria acquistata su due grandi quotidiani nazionali a sostegno di una persona che non è più un pregiudicato ma un condannato in via definitiva dalla Cassazione per reati di mafia fosse stata una scelta assolutamente, assolutamente sbagliata. Non c'è nessuna, come dire, ragione economica che possa giustificare l'aver accettato una simile pubblicità. Naturalmente era prevedibile che la cosa montasse dal punto di vista della polemica. Questa mattina su molti giornali trovate appunto articoli di commento su questo episodio. Peraltro il comitato di redazione del Corriere della Sera ha sollevato a sua volta obiezioni, cioè censurando la scelta della proprietà. Tra gli altri se ne parla su Libero, un articolo di Nino Sunseri che appunto racconta di quello che è successo soprattutto in casa del Corriere della Sera. Secondo questa ricostruzione ci sarebbe stato, non so, questo episodio sarebbe stato un po' preso a pretesto per un attacco indiretto all'attuale direttore Ferruccio De Bortoli per indebolirne ancora di più la posizione. Ma al di là di questi retroscena, a me interessava il merito della questione, che era poi quello posto dalla radioascoltatrice: giusto o meno accettare una pubblicità come questa? È giusto che un giornale appunto per soldi non si faccia nessuna remora di ordine etico? La questione è seria, però vorrei rilanciarla appoggiandomi all'Avvenire. Perché? Perché l'Avvenire è uno dei pochi giornali che questa mattina dà notizia di un disegno di legge del quale si sta discutendo, che riguarda il gioco d'azzardo. Il direttore Marco Tarquini di Avvenire sulla questione della ludopatia, del gioco d'azzardo, del gioco d'azzardo di Stato, del fatto che ci sia tanta gente che va economicamente in rovina, soprattutto giovani, appunto per i molti soldi che spende giocando d'azzardo sui siti online oppure sulle sale giochi. Appunto, Avvenire ha deciso di farci una battaglia vera e propria, che continua questa mattina dando notizia di questo disegno di legge, che contiene un punto estremamente interessante che ha a che fare con il nostro argomento, cioè il divieto di pubblicità per coloro che operano nel settore del gioco d'azzardo. Tra le tante misure ci sarebbe anche questo divieto. Avvenire la chiama la norma anti-spot. E perché questo tema si ricollega a Dell'Utri? Perché non mi risulta, a parte Avvenire, a parte qualche associazione di cittadini, che fino ad oggi si sia sollevato grande scandalo per le pubblicità delle società che appunto operano nel settore del gioco d'azzardo, che regolarmente compaiono sui giornali e soprattutto sui canali televisivi. Forse anche questo dovrebbe porre delle remore di ordine etico, ma mi sembra che fino adesso insomma, quei soldi siano stati allegramente incassati senza che nessuno sollevasse problemi, anche se insomma, in prospettiva potrebbe diventare vietato fare pubblicità al gioco d'azzardo, ai casinò online, no? Di cui invece fino adesso sono state piene i giornali e le televisioni. Un argomento mai troppo gradito, ma del quale dobbiamo parlare perché all'attenzione di parecchie testate, è quello delle tasse. Libero, tasse come cambiano a luglio. È un'apertura un po' diversa da quelle delle altre. Il giornale diretto da Maurizio Belpietro ci informa, preparatevi, che questo governo, tutto chiacchiere e prelievi, come lo definisce il giornale, sta per varare una bella mazzata sui cittadini, in particolare sui risparmiatori. A partire dal prossimo martedì le tasse sul risparmio passano dal 20 al 26%. E questo aumento viene considerato dal giornale milanese una vera e propria patrimoniale. Si colpiscono le rendite finanziarie, un salasso di quasi 3 miliardi che però colpirà soprattutto i piccoli risparmiatori. Di estorsione, sempre in tema di tasse, parla invece il giornale di Milano, diretto da Alessandro Sallusti. A proposito di che cosa? A proposito di questo canone sui computer, che sarebbe appunto, secondo Sallusti, che all'argomento dedica insomma, un durissimo editoriale, una vera e propria rapina di Stato. Non bastavano le miriadi di tasse e tassette, bolli e balzelli disseminati dallo Stato a destra e manca. Adesso accade che gli strozzini di Stato stiano mandando a molti operatori economici appunto una richiesta di pagamento per il possesso di computer che, potendo essere utilizzati come televisori, debbono essere soggetti appunto a tassazione. Questa appunto è una rapina veramente insostenibile, c'è quasi un invito alla rivolta fiscale. Che l'argomento però non interessi soltanto i giornali di centrodestra lo dimostra il fatto che di tasse e del rischio che gli italiani debbano pagarne molte nei prossimi mesi parla anche l'Espresso oggi in edicola. È venerdì, tradizionalmente escono anche settimanali, mi limito a leggere la copertina: 5 miliardi di tasse in più. Matteo Renzi aveva promesso di abbassare la pressione fiscale, ma ora le famiglie dovranno fare i conti con imposte sulla casa molto più alte che in passato. E come se non bastasse, perché quando piove poi finisce anche spesso per grandinare, Italia Oggi, quotidiano economico, ci informa che Equitalia torna a riscuotere. È finita la sanatoria che Equitalia aveva messo in atto per agevolare i contribuenti, si ritorna ai vecchi metodi di imposizione e quindi ai noi. È finito il tempo della lettura dei giornali, una breve pausa pubblicitaria, ci sentiamo per le telefonate. A dopo, grazie. Bene, cominciamo il filo diretto con i radioascoltatori, c'è già qualcuno in linea, pronto?
Pronto, buongiorno Enrico Maria da Milano.
Buongiorno.
Ma io credo di aver perso qualche puntata della storia politica degli ultimi due anni dell'Italia. Allora, cade il governo Bersani e, mi corregga se sbaglio, il capo dello Stato si autoricandida dicendo che in questi prossimi 7 mesi il governo Letta doveva dar mano alla riforma costituzionale per ritornare a votare. Dopodiché, passato un anno, Letta improvvisamente ruzzola giù dal Quirinale mentre sta portando il piano Italia e dopo che è uscito il libro di Friedman, e viene eletto suo nonostante, nominato dal capo dello Stato, il quale in realtà deve nominare ma non eleggere il Premier, viene eletto Renzi, il quale Renzi a questo punto dice che la legislatura terminerà nel 2018, tenendo presente che la Consulta ha detto che coloro che siedono in Parlamento sono anticostituzionali. Ora, io non lo so, i nostri Marò stanno in India, ma forse l'India è un paese più democratico dell'Italia, se questa mia ricostruzione è corretta. E quindi vorrei sapere da lei dove sta la verità.
Sì, guardi, le confesso che insomma, la sua ricostruzione ha tinte molto forti, non mi convince moltissimo su alcuni passaggi. Innanzitutto, che, insomma, per esempio, che il capo dello Stato si sia autoricandidato. Dai miei ricordi le cose sono andate un po' diversamente, si era creata una drammatica impasse parlamentare, ricorda anche lei la mancata elezione di Prodi, Franchi Tiratori all'interno del PD, un intero Parlamento che non sapeva più a un certo punto che pesci prendere, e la richiesta congiunta di tutte le forze politiche a partire dal Partito Democratico e da Bersani a Napolitano perché accettasse, rompendo una prassi repubblicana molto consolidata, la ricandidatura al Quirinale. Quindi insomma, si possono dare a Napolitano moltissime colpe, si può tranquillamente discutere sul fatto se si sia, come dire, se sia uscito, come alcuni sostengono, dalle sue strette competenze, se sia stato troppo invadente, se abbia un po' forzato i suoi poteri, non lo si può accusare di essersi autoricandidato. Insomma. Così come non mi convince il fatto che chi siede in Parlamento sia, come lei ha detto, anticostituzionale sulla base di una sentenza della Consulta che in realtà ha detto una cosa diversa. Non si è mai sognata di considerare invalido l'attuale Parlamento, di conseguenza illegittimi coloro che siedono al suo interno. Poi sicuramente in questi anni sono successe cose molto strane che forse potremo ricostruire con calma nei prossimi anni. È chiaro che il nostro è un sistema che a un certo punto è letteralmente impazzito. È chiaro che gli ultimi governi sono stati tutti governi del presidente, però insomma sono tutti nati nell'alveo, secondo me, della nostra Costituzione, che devo dire per fortuna non ci eravamo evidentemente abituati, non ce ne eravamo resi conto, prevede dei meccanismi istituzionali attraverso i quali sia possibile affrontare anche delle situazioni di emergenza e di caos istituzionale come quelli che si sono verificati. Certo, tutti vorremmo un presidente del Consiglio eletto direttamente dai cittadini o comunque sostenuto dal voto popolare, ma anche qui, essendo una democrazia parlamentare, le regole sono molto chiare. Un presidente del Consiglio che venga, appunto, che ottenga la fiducia delle Camere è un presidente assolutamente legittimo, anche se non risulta da un voto popolare. Quindi, insomma, abbiamo già molti problemi, io eviterei a drammatizzare ulteriormente la nostra situazione politico-istituzionale. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Gianfranco Magazzini da Montecatini Terme.
Signor Gianfranco, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io riflettevo ancora su questo fatto che continuiamo a chiedere qualcosa di più all'Europa. Nel momento in cui però dobbiamo noi contribuire al suo rinnovamento di organico, non riusciamo a selezionare dei nomi che siano un po' più interessanti di quelli che sono stati menzionati finora e che derivano da situazioni che già in passato hanno dato risultati negativi a livello nazionale oppure che sono chiaramente inadeguati. E mi chiedo perché ci sia questa incongruenza di fatto. Tutto qui. Grazie.
Ma guardi, insomma, in Europa noi abbiamo mandato insomma, personalità di tutto rispetto, non mi sembra che insomma si sia mandato in Europa personale politico inadeguato non all'altezza. Insomma, basti pensare a Mario Draghi e a quello che sta facendo al vertice della Banca Centrale Europea. Per quanto riguarda Enrico Letta, visto che ho sollevato questa mattina il tema, insomma, sembra una persona che oltre a essere un europeista molto molto convinto, dal mio punto di vista anche forse un po' troppo convinto, ma è sicuramente persona di grandissimo spessore che non a caso gode del favore di moltissime cancellerie, quindi se dovesse ottenere un incarico di un qualche prestigio, tutto si potrebbe dire, meno che l'Italia non si sia avvalsa di personale all'altezza. In passato abbiamo avuto appunto commissario europeo Emma Bonino, anche Antonio Tajani, che adesso vedo che viene malamente liquidato dai suoi avversari politici, però insomma da quello che mi risulta ha operato abbastanza bene in Europa, quindi forse ogni tanto ci facciamo anche del male da soli quando pensiamo di non essere all'altezza delle sfide politiche. Semmai il problema in questo momento è un altro, che ho cercato di segnalare sulla scia di molti commentatori. Bisognerà fare delle scelte, ovviamente non si può ottenere tutto quello che si vorrebbe. C'è il rischio che si crei una competizione tra alcuni nomi. Io ho fatto quello della Mogherini e quello di Enrico Letta, ma stamattina sui giornali si parla per esempio del ritorno di una personalità come possibile candidato quale Massimo D'Alema. Questo significa che insomma, il governo dovrà fare delle scelte che sicuramente non saranno facili. Vedremo come se la sbroglierà, specialmente se appunto nel caso di Letta ci fosse una convergenza di tutte le altre cancellerie. Sarebbe ben strano che proprio il governo italiano non lo appoggiasse. Insomma, vedremo appunto nei prossimi giorni come maturerà questa vicenda. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Sono Angelo Massimino, telefono da Catania.
Signor Massimino, buongiorno.
Buongiorno, mi volevo rifare al servizio che è stato pubblicato, mi sembra, sul giornale per quanto riguarda l'ultimo crollo sospetto di Pompei.
Sì.
E appena ho sentito la notizia questa mattina all'alba, me lo sono detto e l'ho riferito anche a mia moglie e mi sono convinto che questo crollo non è venuto per caso, ma presumibilmente è stato facilitato, tra virgolette. E a questo proposito vorrei ricordare quello che si è verificato qualche anno fa nella villa romana del Casale di Piazza Armerina, dove hanno impeciato tutti i mosaici e poi si è scoperto che erano stati gli stessi addetti alla custodia che avevano delle rimostranze nei confronti dei datori di lavoro. E a questo proposito vorrei sottolineare pure che sono il papà, purtroppo, di un cervello in fuga. Io ho una figlia che è laureata con una laurea magistrale di 5 anni, con 110 e lode in archeologia, che in questo momento si trova a Parigi e che si accinge ad andare in Inghilterra e che negli ultimi scorsi 3 anni ha vissuto la sua vita più in Mesopotamia che non in Italia e non riesce a trovare attività consona alla sua laurea qui in Italia, dove nei musei che noi frequentiamo molto, come dire, molto frequentemente, appunto, scusi il gioco di parole, spesso troviamo personale addetto che è stato assunto da agenzie interinali, gente che è stata assunta per 3 mesi e che non sa cosa andrà a fare dopo aver esaurito la propria attività nell'ambito dei musei. Cioè noi abbiamo dei musei abbandonati a se stessi quando le altre nazioni nostre concorrenti, e non ultima la Turchia, ci fanno un business che veramente porta avanti il loro PIL. Certo. Vorrei ricordare per esempio gli incassi del Louvre di Parigi, che mi sembra che superino di gran lunga gli incassi di tutti i musei nazionali italiani. Addirittura hanno ritenuto opportuno di aprire in Francia un piccolo Louvre, esponendo tutto quello che una volta era nascosto nei sotterranei del Louvre.
Certo, guardi, immagini che se dovessimo farlo anche noi, i depositi dei musei italiani naturalmente sono pieni di opere che nessuno ha mai visto, basterebbero non soltanto quelle per aprire altrettanti musei in Italia, ma se solo le si utilizzassero per le mostre all'estero, visto che nessuno le può vedere in Italia, visto che forse non ci sono nemmeno spazi dove esporli, mandarli in giro per il mondo, già solo quello potrebbe essere, come dire, una fonte di promozione culturale e anche di reddito straordinaria. No, mi fa piacere che lei intervenga su questo argomento, tra l'altro mi segnalano dalla redazione che ci sono molte domande su questo tema, perché secondo me la sensibilità collettiva su questa materia deve assolutamente crescere affinché la politica si faccia carico di una scelte sul versante dei beni culturali più radicali di quante non siano state nel passato, perché è vero che se ne parla sempre, ogni tanto si sente questa orribile espressione, la cultura che sarebbe il nostro petrolio, che oltretutto è una cosa di una rara volgarità, anche se mi rendo conto che rende abbastanza bene l'idea. Il problema è che poi non se ne fa assolutamente nulla. La gestione dei beni culturali spesso procede nel segno dell'incuria, come dimostra questa vicenda che sta diventando anche grottesca di Pompei. Tra l'altro lei fa bene a ricordare che i sospetti che questa mattina avanza il giornale, al di là dell'episodio di singolo, non sono del tutto infondati, visto che in passato già si sono verificati episodi analoghi, insomma atti di vandalismo, insomma incidenti, crolli, che poi si è scoperto essere stati causati dagli stessi custodi, magari anche per buone ragioni, mi azzardo a sostenere questo, per attirare l'attenzione sulla carenza di organico, per esprimere un disagio dal punto di vista lavorativo e professionale, però ciò non toglie che sia ugualmente una follia. Se coloro che dovrebbero proteggere e custodire arrivano a danneggiare ciò che dovrebbero proteggere, capite bene in quale inferno siamo precipitati. Per quanto riguarda sua figlia, che un laureato in archeologia a pieni voti debba cercare lavoro fuori dall'Italia, un paese che appunto ha un patrimonio archeologico da tutelare straordinario, insomma, suona un po' paradossale, ma insomma, siamo un paese che vive di paradossi da sempre. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Salve. Buongiorno, sono Anita da Torino.
Signora Anita, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io sono rimasta colpita in questi giorni da piccoli articoli in prima pagina dove parlano di una ragazza di 16 anni di Forlì che si è suicidata pur avendo a scuola ottimi voti e una famiglia, diciamo, medio borghese, insomma. E i giornali riportano che hanno trovato sulla ragazza una lettera di accusa ai genitori, una lettera terribile nella quale la ragazza lamenta di non essere abbastanza ascoltata, di non avere abbastanza libertà, di avere parlato di suicidio, ma tante voi non mi ascoltate, vedrete, lo farò, vedrete che io ve la farò pagare, eccetera eccetera. Poi i genitori, i carabinieri, avendo trovato questa lettera, sono stati denunciati, così viene riportato dai giornali, per crudeltà mentale e per istigazione al suicidio. Volevo fare un piccolo commento. La cosa mi ha colpita tantissimo, in quanto io credo che spero che non c'è sempre stata l'abitudine di accusare i genitori di tutti. Io dico di tutte le cose. Noi siamo stati adolescenti e sappiamo che a quell'età a volte non abbiamo la considerazione del mai più, di cosa vuol dire compiere un gesto e questo gesto è poi un mai più. E facciamo delle cose per fare un dispetto agli altri senza renderci conto. Quindi dare importanza a questa lettera fino al punto di aggiungere al male di questa famiglia anche la denuncia, e poi sui giornali chi legge dice ma guarda questi genitori, che poi alla fine pare che le avessero impedito un viaggio in Cina quest'anno di lavoro, eccetera, eccetera. E l'altro dilemma è che noi tutti pure siamo stati genitori e sappiamo qual è il dilemma terribile fra dire i sì e i no ai nostri figli. E poi vorrei dire che psicologi, luoghi superficialità, prima di accusare i genitori che hanno già da governare un dolore indicibile, un senso di colpa che non c'è bisogno che venga suggerito dagli altri, vorrei che tutti noi pensassimo che a volte non siamo determinati dai genitori o dagli avi, ma siamo determinati da una nostra natura genetica, climatica, sociale, ereditaria, che non tutto dipende dai genitori, ecco. Non vorrei che con questo atteggiamento, se qualcuno non sottolinea queste cose, si acuisse il senso di colpa di questi genitori, al quale va il mio pensiero di tenerezza e di dolcezza.
Certo.
Tutto qui.
No, guardi, signora, ha detto parole molto belle, molto prudenti, anche molto, molto sagge. Guardi, io non lo rivendico come un merito, è semplicemente una scelta. Insomma, lei avrà notato, come immagino gli altri radioascoltatori, che io in questi giorni mi sono, come dire, sempre astenuto dal riportare, commentare notizie che avessero a che fare, come dire, con la cronaca nera, tra virgolette. Insomma, i giornali in questi giorni ovviamente erano pieni di inchieste, reportage, notizie, anticipazioni al solito sulla vicenda della povera Yara. Questa mattina si parla molto, per esempio, della concessione degli arresti domiciliari alla Franzoni, anche lei è protagonista di un famoso caso, il caso Cogne. Da due giorni si parla della vicenda di questa, appunto, ragazza di Forlì, suicida, per cui suicidio, appunto, sono stati accusati i genitori. Io ho una mia personale idiosincrasia, ma anche, come dire, atteggiamento che mi porta sempre ad essere molto, molto cauto, molto prudente nell'affrontare argomenti che, come dire, si vendono bene, suscitano facilmente emozioni, sicuramente attirano l'attenzione dei radioascoltatori, però espongono fatalmente al rischio della banalità da un lato, e dall'altro al rischio di, come dire, di esprimere giudizi, commenti e pareri su vicende che hanno una dimensione privata incommensurabile. Il caso ultimo che abbiamo citato mi sembra assolutamente eloquente. Io francamente non so che cosa si possa dire in mancanza assoluta di elementi che non siano le poche cose che compaiono sulla stampa sotto forma di cronaca, peraltro tutte da verificare, su, appunto, una ragazza che si uccide lasciando un messaggio in cui accusa i genitori. Che si fa in questi casi? Ci si divide come ad un incontro di calcio, si parteggia per i genitori o per la ragazza suicidia? Insomma, si accusano i primi di non aver saputo fare il loro mestiere di genitori? Io francamente non me la sento di commentare, di prendere posizione. Credo che in questi casi il silenzio sia non soltanto più prudente, ma anche più decoroso e rispettoso di queste tragiche vicende. Pronto?
Buongiorno, sono Bruno da Campodarsico, provincia di Padova.
Signor Bruno, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io facevo riferimento un attimo all'articolo di Merlo sulla Repubblica e all'intervista al sindaco Marino. Premetto che non sono qui per difendere nessuno, perché ognuno si assume le proprie responsabilità in base al ruolo che ha, però mi sembra che questa nazione, come al solito, sia, come posso dire, propensa ad eleggere uomini che abbiano la bacchetta magica. Credo che chi abbia visitato Roma almeno due o tre volte si sia reso conto dell'importanza e della grandezza culturale e storica che ha quella città. Veniamo da 15 anni e mezzo, è preciso per 15 anni perché poi ci sono di mezzo i due mandati di Prodi, in cui la cultura è stata messa completamente al bando. Addirittura studiare la storia dell'arte nelle scuole è stata abolita dalla grande professoressa Gelmini. Per cui la situazione in cui si trova l'arte in Italia è proprio questa. scaricare continuamente e giornalmente da parte un po' di tutti, cominciando dai media, ripeto, io non lo difendo, la responsabilità al sindaco Marino, che è in carica mi sembra da un anno se non sbaglio, mi sembra praticamente assurdo, tenendo conto dell'impossibilità finanziaria e del disastro finanziario in cui si trova Roma e tutte le altre problematiche. Faccio un ultimo appello agli italiani che amano la cultura e che vogliono far crescere il paese proprio su questa base. Proviamo a essere noi stessi portatori di novità, nel senso che se ci sono professori, maestri, gente che ha volontà di sacrificare una mezza giornata, due ore, tre ore in un museo a titolo gratuito, come ci sono i vigili per le scuole di attraversamento pedonale davanti alle scuole, ci sono gli anziani che fanno questo servizio, perché non lo si può fare? Perché non aiutiamo il paese e invece di stare qui continuamente a criticare e a prendersela sempre con l'altro? Io questo mi chiedo. Se a me mi chiedessero: guarda Bruno, tu sei in pensione, domani mattina c'è posto al museo a Padova da fare un buco di 3 ore, 4 ore, ma io ci vado di corsa? Perché?
Guarda, io non so se appunto sarebbe possibile applicare forme di volontariato come quelle che lei caldeggia nelle nostre strutture museali espositive per ragioni banalmente sindacali. Potrebbe essere una soluzione, ma non so francamente quanto praticabile. Questo forse già la dice lunga su appunto sulle rigidità del nostro sistema. Certo, il volontariato sarebbe una bella cosa anche come segno di attenzione dei cittadini rispetto a un patrimonio che non è degli altri ma è proprio, che qui bisognerebbe forse che ci fosse necessario un cambio di mentalità, insomma, no? Ciò che è patrimonio culturale è bene comune di una nazione, quindi pro quota appartiene ad ognuno di noi, non appartiene genericamente allo Stato, quindi ad un'entità astratta come talvolta pensiamo. Quindi la sua idea mi sembra sicuramente interessante, però non esclude la possibilità che si critichi laddove insomma, si vede che ci sono cose che non funzionano e che non vanno bene, e che si critichi chi al momento si trova ad occupare delle cariche pubbliche e delle responsabilità. Guardi, purtroppo non si può ogni volta dire: io sono arrivato da poco, è colpa di chi mi ha preceduto. È un argomento che ha una sua plausibilità, ma che alla fine favorisce semplicemente lo scaricabarile e porta a non assumersi le proprie responsabilità. Tu oggi sei il ministro della cultura, allora tocca a te fare alcune cose. È inutile venirmi a raccontare che il precedente ministro della cultura, il precedente ancora, non ha fatto molte cose. Va, diciamo, a loro disdoro e la storia li giudicherà. Ma tu, che oggi occupi quella carica, che cosa intendi fare rispetto ai problemi che hai sul tappeto? Questo vale anche per un sindaco, per un qualunque amministratore. Ti è stata conferita una responsabilità, ti è stato conferito un potere, cerca compatibilmente con i limiti che ci sono di spesa, insomma, i vincoli di bilancio, le difficoltà sicuramente molto forti che questo paese sta attraversando, cerca di esercitare quel tuo potere, quella tua responsabilità, e fai qualcosa. Ed è questo un po', credo, il senso dell'intervento di Merlo riferito al ministro Marino. Se a Roma da un mese manca l'assessore alla cultura perché i partiti non si mettono d'accordo, perché non si trova la personalità in grado, secondo lei è plausibile che non si trovi una personalità in grado di occupare un posto del genere su una città come Roma? Evidentemente non c'è un accordo politico e questo sta dilatando i tempi della scelta, ma appunto non ci si può mettere un mese per scegliere un assessore alla cultura lasciando vacante quel posto. E questo che si chiede al ministro, al sindaco Marino. E naturalmente nella mancata scelta dell'assessore alla cultura mica si può dare la colpa al sindaco che c'era prima, no? Pronto,
buongiorno. Condivido in pieno le sue parole sulla organizzazione riguardo alla cultura. Aggiungo anche un'osservazione riguardo alla gestione dei trasporti, prendendo come esempio il progetto di pedonalizzazione e di allargamento dell'area a Via dei Fori Imperiali, senza che sia stata organizzata un'adeguata organizzazione dei trasporti nelle zone circostanti. I trasporti sono una piaga per i cittadini e anche per i visitatori. Pensi a chi ha comprato un abbonamento per degli autobus o la metropolitana che poi non funzionano. La metro si è bloccata sotto un tunnel con grandissimo disagio, spavento, tant'è vero che sono dovute arrivare le ambulanze per soccorrere i passeggeri, roba da class action contro l'azienda trasporti. Quindi anche il sindaco Marino non è stato in grado di trovare qualcuno che gestisse a modo di ingegnere i trasporti una...
Certo. Ecco. Sì, no, ragazzi, mi limito a registrare, diciamo, la sua denuncia, la sua lamentela, l'hanno ascoltata tutti i radioascoltatori. Non aggiungo nulla per una ragione molto semplice. Essendo già intervenuto più volte su Roma e sul sindaco Marino, adesso non vorrei nemmeno dare l'impressione di star facendo una battaglia contro il primo cittadino della capitale, cosa che ovviamente non è né nelle mie intenzioni né nelle mie possibilità, e quindi non aggiungo assolutamente nulla alle parole che lei ha detto, che ci si limita a registrare opinioni, a commentare, ma ovviamente non a fare crociate di sentore vagamente politico. Tra l'altro ci sono, quotidiani che sistematicamente attaccano il sindaco Marino, quindi non voglio assolutamente aggiungermi anch'io alla lista. Vi invito naturalmente a mandare i vostri sms, che vengono tutti pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Leggo per esempio la signora Clara che scrive: ieri la Corte dei Conti ha sollevato il problema della corruzione dilagante nel nostro paese. Possibile che nessun giornale ne abbia parlato, e nemmeno lei. In effetti, sulle prime pagine della gran parte dei giornali questa notizia non si trova, salvo che, quindi ha fatto benissimo a scriverci, se mi dà la possibilità di una correzione in corsa, salvo che sul Sole 24 Ore, dove in effetti in prima pagina si richiama questo rapporto della Corte dei Conti, che in fondo però le dice la stessa cosa, appunto parla di conti pubblici un po' fuori controllo, parla di una corruzione che non si riesce a contenere, però aggiunge una cosa interessante sulla quale richiamo la vostra attenzione. In questo rapporto della Corte dei Conti c'è un conteggio su quante siano le persone che si può dire vivano direttamente di politica, no? Spesso si favoleggia di numeri, quanti vivono a rimorchio dello Stato, quanti vivono di politica e quindi alle spalle dei contribuenti. Il totale delle cariche elettive in questo paese, secondo il conteggio fatto dalla Corte dei Conti, quindi le persone che proprio, in senso proprio vivono di politica, sono 144.591. Non vi privo del piacere di leggere il Sole 24 Ore e di conoscere poi il dettaglio di questi numeri, ma appunto se volevate la cifra sappiate che l'esercito degli eletti in questo paese sono quasi 150.000 persone. Sono troppe, sono poche, mi affido alla vostra considerazione. Pronto? Abbiamo ancora Pronto? Tempo per telefonate, sì?
Pronto, buongiorno dottor Campi.
Buongiorno a lei, salve.
Mi chiamo Sergio Cavallari, chiamo da Torino.
Signor Cavallari, buongiorno.
Un ringraziamento alla redazione e un saluto a tutti gli amici in ascolto.
Grazie molte.
Lei è un politologo, vero?
Sì.
Ecco, allora io chiedo al politologo un chiarimento, una cosa che io non riesco a capire. Io vorrei sapere perché dopo che sono state fatte queste elezioni europee, per cui abbiamo risolto il problema europeo nostro, no, che ci assillava, perché poi abbiamo il semestre europeo in cui dovremmo governare noi, insomma siamo presidenti, no? Cioè è stato cambiato il Parlamento europeo, riprenderà la sua attività. Io vorrei sapere perché a questo punto, visti i risultati anche delle elezioni, noi non possiamo andare a elezioni adesso, subito, diciamo a settembre, ottobre, quello che è, i tempi tecnici. Vorrei sapere perché non si può, perché sento da tutte le parti tutti che dicono, comincia la Presidente della Repubblica. Allora, lei capisce che noi non possiamo, dopo quello che è successo, è stato votato Renzi, 40%, tutte queste cose, Renzi è in mano a un Parlamento che è quasi illegittimo, diciamo da quello che ha detto la Corte Costituzionale, di nominati, di gente che sicuramente, molta di questa gente alle prossime elezioni non verrà rieletta, e soprattutto siamo in mano ancora a un pregiudicato interdetto dai pubblici uffici al quale si va a bussare alla porta a Arcore, a chiedere i voti, a chiedere appoggio, a chiedere cosa. Ma in che mondo viviamo? Facciamo le elezioni, fateci votare per cortesia. Lei mi può spiegare perché non ci fanno votare?
Allora, non ha bisogno di un politologo, ci vuole un mago per entrare nei recessi della politica italiana, che però poi, insomma, tanto recessi non sono, forse le cose sono un po' più semplici e più chiare di come talvolta le rappresentiamo. Allora, lei sente l'esigenza di andare al voto, vuole potersi scegliere i suoi rappresentanti e quindi indirettamente anche il suo Presidente del Consiglio, però appunto perché si vada al voto bisogna che ci siano le condizioni politiche per farlo. Fino a prova contraria, in questo momento in Parlamento c'è una maggioranza che esprime un governo, quindi finché non si aprirà, come dire, una crisi all'interno di questa maggioranza, non è che si può andare al voto semplicemente perché qualcuno lo desidera. E non basta l'argomento, lo ripeto, come già fatto per un altro radioascoltatore, che questo sia un Parlamento tendenzialmente illegittimo, perché non è così. La Corte Costituzionale non ha mai sostenuto una tesi del genere. Questo è un Parlamento pienamente legittimo, e quindi se avrà, come dire, i numeri e gli equilibri che gli consentono di vivere, potrà tranquillamente chiudere la legislatura. Poi c'è la questione del semestre europeo, no? Quando si dice che forse non conviene andare a votare in pieno semestre europeo, è chiaro che non c'è nessun divieto formale, c'è una ragione di opportunità politica. Nel momento in cui hai un Presidente del Consiglio impegnato in una carica di quel rilievo, impegnarsi contemporaneamente in una campagna elettorale non mi sembra che abbia grandissimo senso. Dopodiché è possibile che i partiti in realtà stiano pensando alla cosa che lei dice, però evidentemente bisogna creare l'occasione e ragionare bene sui tempi. Il voto del 25 maggio ha cambiato i rapporti di forza in questo paese. Io richiamavo la posizione del quotidiano Il Garantista, che sostiene che in realtà è Renzi a volere il voto quanto prima possibile, no? È Renzi che vuole capitalizzare questo grande consenso di cui gode, è Renzi che forse più di altri ha interesse a liberarsi da questa maggioranza parlamentare, che è una maggioranza di larghe intese che probabilmente lo limita, e quindi forse potrebbe lui stesso provare a forzare la situazione per andare al voto nella primavera del 2015, però, perché prima risulta difficilmente praticabile. Vedremo, insomma, gli equilibri della politica sono sempre dinamici e non tutti quanti prevedibili e meccanici, per cui insomma c'è da seguire poi gli sviluppi e capire come andrà. Però appunto, ripeto, non è soltanto sul piano del desiderio che si può risolvere una partita così delicata. Ci sono altre telefonate, abbiamo ancora qualche minuto. Pronto?
Pronto? Buongiorno, sono Salvatore Boscherino e la chiamo da Palermo. Buongiorno a lei e a tutti gli amici di Prima Pagina. Allora, se non sbaglio, oggi ricorre il 34esimo anniversario della strage di Ustica, che è ancora avvolto da tanto mistero e da tanta nebbia. E così come pure per la strage di Portella,
certo, certo.
La strage di Piazza Fontana, Ritacus, Piazza della Loggia, insomma, fino ad arrivare alla strage di Via D'Amelio, dove ci è voluto, diciamo, il pentito Sfatuzza per aprire forse uno squarcio di verità.
Sì.
Ora io le chiedo, mi può dare una motivazione valida per cui un cittadino, un comune mortale, possa continuare a credere ancora nello Stato italiano? La ringrazio e buona giornata.
In pochissimi secondi, perché lo Stato italiano non è soltanto, diciamo, la rappresentazione che ne abbiamo dato nel corso degli anni, appunto sul filo della cronaca nera, non sono soltanto i servizi deviati, gli stragisti, coloro che hanno, appunto, pur operando nello Stato, lavorato contro di esso. La buona ragione per credere ancora nello Stato è che c'è uno Stato sano, che poi siamo noi stessi cittadini. Io sono convinto che lo Stato sia un'entità a parte, la qualità di una comunità politica è fatta dagli stessi cittadini. La risposta, come dire, sul filo del buonsenso, ma penso sia l'unica che mi sento di dare in così poco tempo. Forse riusciamo ancora ad avere una telefonata velocissima.
Sono Stefano dalla Spezia.
Velocissimamente, perché abbiamo poco tempo.
Sì, e senta, volevo dire, come mai questo governo non assume delle decisioni per l'occupazione che sono poco efficaci? Perché la dimostrazione ne è la lite che sta in corso fra Liguria e Toscana per prendersi la Concordia da demolire. Un lavoro sporco, non è certo andare a fare il custode dei siti archeologici e andare a demolire una nave. Eppure c'è la guerra. Perché c'è la fame, c'è bisogno di lavoro.
Certo, ma guardi, sono costretto a interrompere perché c'è pochissimo tempo. È esattamente così, in questo momento c'è grande bisogno di lavoro, quindi anche sulla demolizione di una nave, peraltro un business grosso, si sono scatenati grandissimi appetiti. Purtroppo devo chiudere perché il tempo è veramente finito. Noi ci sentiamo domani per la prossima puntata e grazie a tutti.
Alessandro Campi, direttore del trimestrale Rivista di Politica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.